Da Old Wild West ti aspettano gli Smash Burger, i favolosi burger con cottura smash, con l'inconfondibile crosticina croccante. Buonissimi, vero Lino?
E per questo scelgo Old Wild West. Mix of Fest.
CRM collegato. Newsletter inviata. Affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software accedendo al nostro App Store. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.
One Podcast.
Una delle mie più grosse fragilità è quella di dire: cavolo, quando mia mamma non ci sarà più, io veramente sono solo, no? E quindi questa è la mia più grossa paura e fragilità interiore, a dire: devo fare una mia famiglia, perché se muore mia mamma io non ho più, zero, nessuno, un cugino, non parlo con non ho nessuno, zero. Quindi ecco, se mi parli di fragilità mi viene a dirti questo, cioè ho questo senso di anche solitudine che non voglio in futuro avere dentro di me.
Rieccomi qui, sono ancora io, Alessia, con il mio bel bagaglio di paranoie. Con questo podcast ho iniziato ad aprirmi e devo ammetterlo, è stato liberatorio. Allora ho pensato, e se invitassi degli amici per ascoltare le loro mille pare e affrontarle insieme? Perché ormai lo sapete, in un mondo in cui sembra che dobbiamo farcela da soli, io credo nel valore della condivisione. Io sono Alessia Lanza e questo è Mille Pare. Oggi in questa ultima puntata di Mille Pare è venuto a trovarmi un imprenditore, un TikToker, un influencer, ma soprattutto per me la persona più brava a fare i regali in generale che io conosca. Possiamo dire un po' che è il number one. Terribile questa battuta. È venuto a trovarmi Steven Basalari.
Ciao Alessia.
La prima domanda che ho da farti è più una curiosità, forse. Io so che tu sin da piccolo sei cresciuto nelle discoteche, cioè io so che più o meno verso i 6 anni sei entrato la prima volta in discoteca, giusto?
Sì, beh, in realtà mio padre appunto ha sempre fatto questo nella vita, quindi forse anche quando mia mamma era proprio incinta io ero già in discoteca, perché comunque è sempre stato il lavoro, diciamo, di mio padre. E fisicamente, che io abbia appunto ricordi miei concreti, sì, intorno ai 6-7 anni in prima elementare ho già cominciato a frequentare i locali, ma in modo diverso rispetto a quello che faccio oggi, chiaramente a 6 anni, però già ero dentro al 100%, giravo già nella sala con mio papà, mano nella mano, cioè insomma sì, sono proprio cresciuto nel mondo della notte.
E ti ricordi come le vedevi? Cioè, com'è per un bambino stare in... Cioè, come lo vedevi? Andavi a scuola e raccontavi... Ero in discoteca, cioè...
Sì, esatto. Assurdo. Sì, assurdo, perché, esatto, magari sai, c'è un po' il tabù delle discoteche per molte famiglie, ok? E invece per me era la normalità. Cioè, per me il parco giochi era quello. Cioè, era vedere le luci, la musica, la gente che ballava già da quando ero piccolissimo. Quindi sono proprio cresciuto, influenzato da questa cosa, no? Che per me la discoteca è sempre stato un mezzo, tra virgolette, ma non mi ha mai, diciamo, assorbito in quel mondo, che magari sai, è un mondo anche oscuro in certi lati, no? Perché di notte, diciamo, è un po' tutto concesso, no? Quindi gli eccessi in generale. Io non mi sono mai fatto risucchiare da questo. Quindi sono stato un bambino che è cresciuto in quel mondo, ma ha capito quello che non voleva di quel mondo lì. E io, per esempio, appunto, non mi sono mai drogato, l'ho detto più parecchie volte, ma ci tengo a ribadirlo, perché magari la mia estetica, piuttosto che a volte, possa far sembrare che sono un ragazzo, un ribelle, quando invece non ho mai provato nessun tipo di droga. Quindi questo comunque perché appunto, come ti stavo dicendo prima, mi ha fatto capire, vedendo le persone che facevano questo uso di stupefacenti, come si riducevano, e io non avevo paura di quella cosa lì. E da un lato paura, dall'altro dicevo invece: ma se tutti lo fanno vuol dire che alla fine qualcosa di bello ci sarà, e quindi poi magari mi piace, e quindi magari penso le paranoie, queste, no? Le pare
esatto.
E dico: cavolo, poi magari anch'io ci rimango sotto, lo voglio fare. E quindi, sai cosa c'è? Per sicurezza non provo nemmeno, e non ho mai provato.
E scusa, proprio perché hai parlato della tua estetica, per te è difficile avere un'estetica, perché tu hai un'estetica molto forte, per la quale secondo me creano magari dei pregiudizi su di te.
Sì, allora fondamentalmente, Ale, io da piccolo, ma anche oggi meno perché ormai ho 31 anni, però sono sempre stato molto paranoico, insicuro, timoroso, nonostante avessi anche comunque delle abilità nel fare le cose, ma avevo sempre comunque il timore di sbagliare, l'ansia, la preoccupazione, no? Quindi diciamo che appena ho potuto, a 18 anni, mascherare queste mie, diciamo, lati, l'ho fatto. Cosa vuol dire? Per esempio, io ho tutto il corpo tatuato completamente, a parte il collo, ma tutto il resto è tatuato. ma tutti i tatuaggi che ho li ho fatti quando ero giovanissimo, cioè tanti anni che non mi tatuo più ormai, perché nell'immaginario collettivo, parlo di 12-13 anni fa, chi aveva i tatuaggi era, capito, un figo, un bad boy, no? Così. E allora l'ho fatto, ma in realtà io dentro ero proprio l'opposto, no? E oggi questa cosa un po' si è ripercossa sulla mia immagine, comunque forte, tra virgolette, dove magari sono abbastanza, insomma, mi piace essere anche provocatorio a volte nel modo di dire, di fare o comunque di vestirmi, ma lo faccio sempre come protezione, come maschera, tra virgolette, anche se in realtà, cioè, è come sono un tortino col cuore morbido, in realtà, capito?
Sì, sì, per me è peggio essere l'opposto. Non deve essere facile crearsi una sottospecie di corazza che poi appunto magari tiene anche lontano un po' di persone, o ci sono persone che si avvicinano a te, esatto, e poi capiscono che in realtà non sei quello che gli interessa, secondo,
esatto,
me che è peggio.
Esatto, esatto, questo è anche un problema che comunque ho affrontato fin da piccolissimo, ma anche oggi a maggior ragione, perché comunque sono anche più esposto a livello mediatico, quindi alcune persone si avvicinano magari pensando una cosa che invece non è, oppure come tu hai detto è esattamente il contrario, no? Però io ti ripeto, anche quando parlo con il ragazzo che mi gestisce i social, dico sempre: noi dobbiamo essere veri 100%, quello che facciamo, quello che comunichiamo, che piaccia o no, facciamo, diciamo e facciamo quello che siamo, la verità. Poi se il messaggio arriva positivamente, bene, se non arriva, amen, però almeno no, diciamo, non posso pentirmi di quello che ho detto, di che ho fatto, perché è Steven, questo è Steven, ti piace? Bene, se non ti piace, pazienza. Molti ti giudicano, anche come tu hai detto prima, per magari, sai, ti ripeto, puoi stare antipatico, fai vedere determinate cose e quindi automaticamente magari alcuni dicono: mi sei sulle palle perché hai soldi, perché questo, no? Molti altri invece magari ti vedono come uno stimolo e quindi ti stimano, vogliono essere come te, e questo lo sai benissimo, l'agonia mediatica, più sali a livello, insomma, di visibilità, più si divide il pubblico, c'è chi ti ama e c'è chi ti odia, nonostante non ti conoscono.
Sì, quando poi ti dicono beh, che ne parlino male o le parlino bene, sì, l'importante è che no
cioè, fa male quando...
basta, sì, cioè non è una bella cosa che dici, l'importante è che ne parlino, specialmente dipende da come si è fatto caratterialmente.
Io ne soffro anch'io,
ci rimango male tante volte faccio vabbè non importa, ma tantissime altre invece dico,
sì,
ma perché?
Cioè, sì, ma perché di base sappiamo che non siamo quello che cioè, capito, dovrei convincere tutti di essere buono, però non è che si può, ovviamente,
e non si può fare, ma ancora, esatto, io non l'ho capito, secondo me non è così semplice. Hai parlato dei soldi, per te allora i soldi davvero sono la felicità?
Ma allora, questa è una domanda che dobbiamo prendere sempre con le pinze, soprattutto se viene posta a persone che di soldi comunque ne hanno abbastanza, poi la gente ti giudica, già è facile dire così perché ne hai, e quindi la felicità credo sia un concetto, ok, che ognuno di noi vive in modo personale, no? Perché la felicità si può trovare in un viaggio, in una cosa materiale, quindi non è universale per tutti il concetto di felicità. Sicuramente i soldi aiutano magari a ottenere determinate cose, quindi a ottenere una felicità che può essere immediata, per esempio, non so, una persona che ama nella sua vita viaggiare non può permetterselo, poi all'improvviso riesce a fare questo viaggio, per quel lasso di tempo sarà super felice, quando tornerà probabilmente ne vorrà fare altri, oppure ti piace un orologio, te lo compri e perché hai i soldi in questo caso, quindi sei felice, dopo che ce l'hai da un mese ne vuoi comprare un altro, una bella macchina uguale, quindi credo che se si rincorre la felicità attraverso i soldi, quindi comprando cose o comunque sfruttando l'economico per essere felici, si ottiene sempre una felicità molto effimera che comunque va a svanire, no? Quindi ho imparato sulla mia pelle che per essere veramente felici dobbiamo cercare la felicità nelle piccole cose. Per me avere un amico fedele, una mamma che ti vuole bene, cioè un padre vicino, piuttosto che, cioè, quella è la vera felicità. Ripeto, può sembrare ipocrita perché tu, sì, certo, tu sei in giro con Lamborghini e dici queste cose, ok, però io che giro con Lamborghini a volte non sono felice, quindi sono il primo esempio di me stesso che non, capito, non, spesso mi sono infelice, sono triste, sono paranoico, sono depresso. Queste cose ovviamente sui social non le comunico, quando sparisco ci sono magari mesi che faccio 3 storie su Instagram, perché piuttosto che comunicare, diciamo, cattive emozioni che sento, non dico niente, però sai, sto male in quel periodo lì, sono sempre, diciamo, oberato dal lavoro, quindi mi tengo occupato, ma quando mi fermo non sono veramente felice a volte, ecco. Quindi Steven Basalari, che è l'emblema della insomma bella vita, ricchezza, tutto quello che è, non è felice a volte, quindi la risposta è che i soldi non comprano la felicità, così come non comprano per esempio i sentimenti veri, l'amicizia, l'amore. Io sono esempio anche di questo, perché ovviamente sono ancora solo 31 anni perché non ho trovato la persona giusta, per esempio.
Secondo me più alla fine ottieni, più ti rendi conto che allontani le persone perché non sai perché si avvicinano, le cose che hai, non lo so, in realtà non sei mai più contento. Cioè, se io vedo, adesso me ne diranno in tutti i colori, lo dico lo stesso, che ne so, ultimamente ho visto su TikTok dei video in cui ci sono coppie o ragazzi e ragazzi che rompono questi salvadanai e dicono: è da un anno che noi mettiamo ogni volta che torniamo a casa un tot di risparmi per fare il viaggio della vita, no? Quella felicità che dici, oh, che c'è, è pazzesco, è un'altra cosa, è un tipo di felicità diverso, perché forse te lo sei guadagnato in maniera diversa.
Invidio molto quello che hai detto, anch'io lo penso, e invidio molto a volte le famiglie, quelle un po' più normali, umili, tra virgolette, che sono veramente felici. E io dico, le guardo, anche magari alcuni miei amici che hanno un lavoro molto standard, tra virgolette, chiamiamolo così, quindi si alzano la mattina alle 7, tornano a casa la sera alle 7, ma sono felici, ok? Dico, cavolo, vi invidio, perché siete sereni, siete felici, perché magari non hanno così tante pretese nella vita, comunque non rincorrono troppo cose effimere, ma vivono la loro vita e si accontentano, che a volte magari è un po' brutto, ma sono felici, capito? Invece noi siamo forse un po' troppo e quindi non riusciamo mai a essere veramente felici del traguardo raggiunto, perché quando arriviamo lì ne vogliamo già un altro traguardo.
Esatto, forse una parte della felicità la trovi se riesci ad accontentarti.
La parola chiave potrebbe essere quella, sì. Sì.
Perché alla fine più hai e più vuoi, e questo è un po' nel nostro mondo, perché in un lampo ti dimenticano, quindi vivi con la, nonostante tutti i traguardi non sei mai soddisfatto di quello che stai creando, di quello che raggiungi, perché sai già che qualcuno potrebbe farlo come te o meglio di te, quindi devi fare qualcosa sempre di più grande e non sei felice di
questa
quello
cosa,
che
ti
fai.
Mette in ansia, perché non ti godi il momento ma pensi già al futuro, e quindi vivi sempre in un concetto che dovrai essere così, dovrai fare così, e non ti accorgi di quello che sei oggi, che la gente dice, cavolo, ma tu sei già questo, capito? Ma non ti vedi? Invece no, capito?
E ti dico, ma non sei contento di quello che hai fatto?
Sì.
No, non è abbastanza, sì. Cioè devo fare di più. E
però quindi questo ci distrugge la vita.
Sì, perché non sei mai soddisfatto.
Stai in corsa sempre di più, di più, di più. È un po', diciamo, anche l'era del consumismo in generale, comunque sempre di più, sempre di più, sempre di più. E questo si per la mia esperienza personale, per esempio, cosa che è un buon proposito del mio 2024, appunto quello di essere anche un po' più concentrato sulla mia vita privata e non tanto su quella lavorativa, nonostante ovviamente non mollerò, però l'errore che ho fatto nel passato, appunto, è di farmi prendere da questa foga del voler di più, di più, di più, no? E spesso, anche non ti nego, mi sono trovato anche a volere, cioè, oltre più oggetti, anche più donne, è una cosa questa negativa, no? Perché entri in un loop che dici, non te ne basta più una, capito? Perché puoi avere tutto, allora più donne, più soldi, più orologi, più macchine. Ma poi quando ho avuto tutto questo mi sono reso conto che alla fine avevo meno di quando ero partito, ero da solo, capito?
Beh, e comunque ti dà, secondo me c'è l'idea del fatto che più hai più ti senti sicuro.
Esatto.
momentaneamente, poi dopo ti rendi conto che effettivamente non serve nulla, perché come persona magari ti senti uno schifo potenzialmente, e tanto per far vedere, è tutto un far vedere, tante volte dici, far vedere a chi, perché, che cosa ti porta, niente, basta.
Ogni volta che ho mostrato qualcosa l'ho sempre fatto, ti dico la verità, per me stesso, per darmi comunque la motivazione, no? Poi ti rimando ovviamente anche a tutti gli altri, però l'ho sempre fatto per motivare me, capito? Non l'ho mai fatto per dire, ah guarda, io sono figo, c'ho questo, tu no, sei un povero, assolutamente non mi sarei mai permesso. Ma soprattutto io sono sempre stato dalla parte dei più deboli nella mia vita, fin da quando ero piccolissimo. Cioè, se c'era il bulletto della classe che prendeva di mira il più debole, io non mi sono mai schierato da parte del bulletto, ho sempre difeso il più debole, e questo si rispecchia ancora oggi nella mia quotidianità. Comunque ho molto questa cosa di aiutare chi è in difficoltà, e apprezzo più quelle persone lì rispetto magari a quelli che hanno già tanto, ma non perché voglio denigrare, però per la mia mentalità, per il mio modo di essere, faccio un esempio pratico: se dovessimo trovarci in una cena con, insomma, dei personaggi X e che cominciano a parlare di cose effimere che sono magari appunto superficiali, soldi, quanto fatto di qua di là, e magari in mezzo a noi in questo tavolo ci sono anche persone più umili che ascoltano, io mi sento in imbarazzo, perché solo ascoltando queste persone che fanno questo tipo di argomentazione mi metto in difficoltà, perché le persone, diciamo, più umili possono pensare che io, frequentando queste persone, sia come loro, quando invece io non lo sono. Quindi ho imparato anche questo, magari quando esco nella mia vita privata, quindi lasciamo perdere le collaborazioni social e tutto, ma quando esco nella mia vera vita privata, oggi cerco di stare con persone più terra a terra possibili. Quando si esce si parla di cose più vere, no? Si parla di quanti soldi hai fatto ieri, di che orologio hai comprato domani, non mi interessa quello, tanto lo faccio ma non devo dirlo, capito?
Beh, diciamo che in generale se qualcuno parla con te già dall'inizio si vede che sei una persona molto altruista, poi sei riuscito a dimostrarlo anche sui social dal lato imprenditoriale, perché comunque tu hai aiutato tantissimi ragazzi, anche solo Donato che ha creato una sua cosa, sì, nel suo piccolo, è diventato
Questa è una bella realtà.
Cioè, esponenziale, sì. E tu le fai diventare ancora più grandi, le hai dato una possibilità che capita una volta nella vita.
Questa,
capito?
È stata una bella realtà. Con Donato l'ho fatto, è nata come esperienza socia, come gioco, e oggi per noi è un'azienda che comunque si sta sviluppando. Abbiamo fatto Milano, Napoli, adesso abbiamo Roma, tra un mese di apertura e inaugurazione. Quindi comunque è un business. Poi certo, ho fatto un bene a una persona che da un operaio da 1500 al mese oggi fattura milioni, quindi ho fatto un bene, ma ce lo siamo fatti reciprocamente.
Certo, sì, io sono venuta a Napoli da Donato,
sì, ricordo.
Cioè, comunque non è che, come dici tu tocchi una persona, cioè ci vuole dell'impegno. Sì, Donato, esatto. Comunque cioè, ha fatto una marea di video che ha riempito Iper Te,
ma poi
di tutti,
al di là dei social,
cioè, è una bellissima persona,
è un professionista, cioè, l'ho fatto 27 anni, non è che l'ho preso uno a caso, che, no, era già uno che comunque aveva le capacità. È arrivato Steven, ha messo i soldi, tu hai messo le capacità, insieme siamo un il team, capito?
Questo è importante. Perfetto.
Ma io l'ho fatto anche in passato, adesso vabbè, sui social ovviamente ho riportato alcune cose come Donato, ma anche altri ragazzi, però l'ho sempre fatto questo. Secondo me oggi l'importante è sfruttare bene le opportunità che la vita ti presenta, no? Quindi dico, ragazzi, siate bravi a cogliere le opportunità, e poi ovviamente dovete metterci del vostro, perché dovete avere anche delle capacità.
La domanda che voglio farti è, effettivamente, quando hai capito che volevi seguire le orme di tuo papà, cioè che hai capito che era la tua opportunità?
Ma allora, io sono cresciuto con una grande para, il fatto che mio papà mi avesse avuto molto tardi, perché sono frutto del secondo matrimonio. Mio papà prima era sposato con un'altra donna con la quale aveva un figlio e una figlia, quindi fratellastro e sorellastro. Quando ha avuto me, lui aveva già 51 anni, di conseguenza io andavo a scuola e mi veniva a prendere mio papà. Aveva già 60, quando io andavo appunto in terza elementare, quarta elementare, mi ricordi così, lui aveva già 62 anni, 63 anni comunque, no? Quindi era un nonno a livello estetico rispetto ai genitori di 35 anni, 40 anni. E quindi sono cresciuto molto in fretta, e soprattutto dentro di me è sempre stata forte la paura e la paranoia, l'ansia di perderlo presto, ma perché era fisiologico, no? Cioè sapevo che la vita ovviamente aveva un inizio e una fine. E quindi ho voluto bruciare le tappe subitissimo, e non tanto per me, ma per dimostrare a lui che aveva fatto un figlio, che era in grado un giorno di portare avanti quello che lui aveva fatto. E a me mi metteva un'ansia quando lo vedevo invecchiare, o magari stava male, perché mio papà ha avuto, prima di morire di tumore 2 anni fa, ha avuto un tumore anche più giovane, quando ero ragazzino, avevo 16 anni. E quindi in quel frangente, quando lui si ammalò per la prima volta, cioè io ho detto ok, ci siamo, il giorno che ho sempre pensato è arrivato. Io ho 16 anni, lui ha un tumore, quindi automaticamente sta morendo, cosa faccio io adesso con 16 anni? Quindi mi ritiro dalla scuola quell'anno, sto tutto l'anno dove lui si cura per le chemioterapie a suo fianco, cerco di imparare il più possibile da lui, e fortunatamente invece poi con le cure la prima volta è guarito, e di conseguenza poi mia mamma mi faccia una testa quadrata, dice no, torno a scuola, fa il diploma, e l'ho fatto, mi sono diplomato. Però per dirti che subito la mia priorità è stata no, non vado più a scuola, voglio stare con lui perché devo imparare qualcosa. E poi invece la vita mi ha regalato altri 15 anni di vita, quindi comunque sono riuscito in quel lasso di tempo a dimostrare a mio papà che comunque qualcosa sapevo fare, perché io nell'azienda di famiglia sono entrato 18 anni subito dopo il diploma, capito?
Beh, avevi un senso di responsabilità,
sì,
cioè gigantesco,
sì. Comunque. Ancora oggi, Ale, ti dico, nonostante lui non ci sia più, io mi comporto a volte, cioè quando sbaglio faccio qualche cagata, scusami il termine, cioè chiedo scusa, perché so che lui alcune cose non le approvava, capito? Qualche spreco, io sono un po' più materialista a volte, quindi magari butto via veramente tanti soldi, e lui questa cosa qua la odiava, capito? Devi sapere questo, che ok, nonostante io sia un figlio di papà, come ho sempre detto, perché sono nato ricco in una famiglia ricca che mi permetteva di non lavorare tutta la vita volendo e fare la stessa vita che faccio oggi, non ho mai voluto dire papà dammi lo stipendio, papà dammi questo, papà, no, mio papà mi ha dato il giusto per partire. E basta, non è che poi mi procacciava soldi così.
Tuo papà semplicemente ha creduto in te, nelle, sì, tue idee, nei tuoi progetti, esatto. Ti ha dato una mano, ma come cioè dovrebbe essere così, a prescindere, in base alle disponibilità economiche. Cioè,
esatto, sì, però sai, se sei un figlio di papà, sono due le strade, no? O ti perdi totalmente, non fai nulla, diventi proprio un pirla, oppure magari fai qualcosa di, anzi, incrementi o porti avanti perlomeno con rispetto quello che tuo papà ti ha lasciato, capito?
E a livello relazionale, come sei tu?
Allora, a livello relazionale, sono cambiato molto in questi anni, chiaramente, perché comunque ho fatto tante esperienze, ho provato ovviamente tante cose. Quindi oggi la domanda, se è sul presente, sono abbastanza esigente, e infatti è questo anche il motivo per il quale non preferisco stare solo piuttosto che avere una persona a caso in parte. E siccome in passato invece non ragionavo così, cioè piuttosto che stare solo era meglio piuttosto, quindi mi mettevo una figura a fianco e magari, sai, prendevo una carina esteticamente che mi piaceva e dicevo ok, lei è quella giusta, la faccio diventare come voglio io, tra virgolette, no? Cioè nella mia testa chiaramente, cioè, anche se magari oggettivamente per gli altri non era quella giusta, io la mettevo lì e per me era perfetta. E poi alla fine si è sempre rivelata una tecnica sbagliata questa, no? Ma perché fondamentalmente io ho paura della solitudine, come ti dicevo prima, cioè io difficilmente sto nel letto da solo, se no che mi metto sempre donne in fianco, ma anche con un amico per esempio, sto a casa sua, parliamo, poi mi addormento col telefono, col computer, cioè cerco sempre di essere distratto perché l'idea di stare comunque a guardare il soffitto mi mette un'ansia assurda e mi fa sentire veramente solo. Però adesso che sono single da un anno circa, per la prima volta nella mia vita, perché non sono mai stato single, ho sempre avuto relazioni lunghe di 5 anni, 2 anni, 1 anno, 3 anni, mai stato single, ti dico la verità, non si sta così tanto male soli e non ti nego però che vorrei anche, cioè arrivato a 31 anni, trovare la persona giusta. Però visto che mi hai chiesto come sono in amore, oggi sono diventato abbastanza esigente, quindi ho paura che innamorarmi, cioè quello che mi fa scattare l'innamoramento, non sia poi così facile. Prima bastava poco, brutto da dire, oggi non basta più che sei carina e che mi mandi 2 messaggi.
Beh, sia perché comunque crescendo capisci che...
altra priorità.
Secondo me cerchi comunque una persona per la vita potenzialmente, poi esatto. Che sia così o che non sia così.
No, io cerco questo in effetti.
Però cerchi questo. Sì. Quando impari poi a stare da solo è molto più difficile far entrare qualcuno nella tua vita, perché
è vero.
Quando ti crei una tua indipendenza che sai stare bene da solo, per me sei invincibile. E le persone che sanno stare bene da sole è vero che stanno molto meglio con gli
Assolutamente
altri.
Assolutamente sì. Un altro problema per me è trovare la persona giusta. E fidarmi anche di quest'ultima, perché all'inizio devo anche conoscere una persona e quindi magari ho sempre un po' la paura che si avvicini a me per un secondo fine, no?
Pure per me è stata la stessa cosa quando mi sono trasferita a Milano, che ho iniziato un vero percorso nell'ambito social. Comunque sia in amicizia che nelle relazioni non sai mai effettivamente perché qualcuno ti si avvicina. Infatti tante volte dicono ma non frequenteresti un ragazzo che fa un lavoro normale? Assolutamente,
certo.
Ma come fai a sapere che una persona no, cioè non è che vai a vedere che lavoro fai, sì, no, ovvio, sì, no, certo. È che non sai effettivamente se fidarti o meno, fai molta più fatica, quindi è più semplice che ti avvicini a persone che lavorano nel tuo ambito perché capiscono quello che fai.
Sì. Cioè, però col tempo ho imparato anche, ti dico la verità, ho un po' sviluppato questo senso di protettivo nei miei confronti, che mi dice occhio, occhio. Invece prima pensavo che il mondo fosse perfetto e fatato perché io ero bravo, tutti bravi, invece non è così, questo è il fatto.
Siccome dici che stai cercando una persona, pensi che ci siano proprio delle caratteristiche che non devono mancare? E comunque secondo me piano piano crescendo tutti cerchiamo, confrontiamo tanto il rapporto dei nostri genitori, che siano separati o non, con quello che noi vorremmo in una relazione. Secondo te c'è qualcosa anche che cerchi che avevano i tuoi genitori?
Guarda, mio papà è sempre stato una persona un po' vecchio stampo, che non era molto uno che parlava in famiglia, piuttosto che era molto chiuso tra virgolette, e quindi era un po' l'opposto di mia mamma. Cioè mia mamma è una che invece è molto più moderna, molto più vorrebbe da parte mia una parola in più eccetera, e invece io sono un po' più, mi chiudo, no? Perché mi sembra di essere debole se dico mamma ti voglio bene, sei la cosa più importante della mia vita. Non gliel'ho mai detto, ok? Sto ascoltando.
Ciao.
Esatto. E ecco, quindi in realtà sono cresciuto in una famiglia un po' con delle contrapposizioni in questo verso. Il papà molto rigido, tra virgolette, e molto sulle sue, che quando gli davi un bacino sulla guancia si bloccava così, ma gli faceva piacere poi ovviamente, e una mamma invece che sognava che io arrivassi e l'abbracciassi. E quindi io sono un po' un ibrido tra le due cose, no? Se mi lascio andare, che è la persona giusta, divento anch'io super affettuoso eccetera eccetera, se no mi trovi abbastanza distaccato e rigido. Quindi la caratteristica in realtà che voglio nella mia relazione non è che mi abbia molto influenzato, diciamo tra virgolette, la mia mamma come trattava mio papà. Però di base quello che mia mamma ha sempre fatto con mio padre è veramente stargli a fianco in tutte le sue scelte, nel bene e nel male. Poi era molto più giovane di lui, quindi con quello ha dovuto anche insomma a volte capire, accudire poi nella seconda fase della vita. Quindi cerco una persona che veramente possa arricchirmi, possa darmi, come dicevamo prima, qualcosa in più, che possa veramente amarmi per quello che sono e supportarmi, cioè questo, capito?
Che possa anche forse insegnarti a lasciarti andare con
esatto.
Qualcuno veramente al 100%, perché poi secondo me, cioè col fatto che tu viaggi tanto, sei sempre fuori a contatto con le persone, cioè quando torni a casa avere una persona che fai cioè una persona che effettivamente sia a casa per te.
Brava, dove puoi essere veramente te stesso. Sì, ma questo è, prima o poi capiterà, sono un po' alla ricerca di questa sensazione che tu hai detto, casa, no? Famiglia, qualcuno che veramente ti voglia, voglia sapere come stai, cioè veramente, però, capito? Non la domanda, ciao, come va? No, ok. Quindi, ecco, sogno di trovare una persona che possa veramente farmi stare bene a 360 gradi.
Ti faccio fare un gioco. Scegli una di queste carte e poi mi dici se ti ricorda un momento, okay, o qualsiasi cosa ti viene in mente.
Vai. Bianca. Ok. Fragilità. Ma beh, abbiamo parlato comunque anche di questo argomento, della fragilità, no? Che comunque sono sempre stato una persona, come si può dire, fragile, nonostante appunto l'apparenza che non sembrerebbe, ma sono sempre stato molto fragile, perché per me i veri valori della vita sono quelli più semplici, quelli più reali, no? L'amicizia, l'amore, l'onestà, l'umiltà, cioè tutte cose che invece purtroppo, tenendo conto, crescendo in questo mondo vuoto, come tu dicevi, faccio sempre più fatica a trovare, quindi questo mi rende veramente a volte fragile, perché dico, cavolo, ma cioè, dove stiamo finendo? Io non riesco più a capire da che parte andare, no? E un altro lato della fragilità, ovviamente, come ho detto prima, è il fatto di essere comunque stato molto influenzato dalla mia perdita di mio padre ultimamente, ma comunque, ripeto, dalla crescita in generale, che mi ha creato questa fragilità. E ancora oggi che sono rimasto con mia mamma e basta, perché non ho più nessuno, una delle mie più grosse fragilità è quella di dire, cavolo, quando mia mamma non ci sarà più, che comunque se tutto deve andare nel verso giusto se ne andrà prima di me, io veramente sono solo, no? E quindi questa è la mia più grossa paura e fragilità interiore, a dire, devo fare una mia famiglia, perché se muore mia mamma io non ho più zero, nessuno, un cugino, non parlo con non ho nessuno, zero. Quindi ecco, se mi parli di fragilità mi viene a dirti questo, cioè questo senso di anche solitudine che non voglio in futuro avere dentro di me.
Facciamo un gioco.
Vai.
Si chiama Easy o Para.
Ok.
Siamo qui per questo. No, vai. Scherzo. È il mio gioco preferito. Allora, praticamente io ti dirò delle affermazioni e entrambi risponderemo se effettivamente sono easy o se sono para.
Ok.
Spingere o tirare la porta? Sai quando c'è scritto lo spingere?
Ah, no, easy.
Ma perché? Ti dico la verità, da quando io ho iniziato Mille Pare è ancora peggio.
Perché già ci penso adesso.
Perché già ci penso. Cioè vado nei posti e vedo effettivamente se le persone aprono o chiudono la porta, no, che io dopo dovrò aprire o chiudere. Cioè in no. Che direzione, cioè.
Però mi hai sbloccato una nuova pare adesso. Non ci ho mai pensato questo.
No, questo podcast non aiuta, ragazzi. Cioè, bungee jumping, easy o para?
No, para.
Perché?
Ma io non faccio neanche le montagne russe, io ho paura, soffro di vertigini.
Ma come?
Sì, io sono un fifone, 0-0-0. Cioè il bad boy Steven Vaslari non fa a Gardaland, per dire, io non faccio nulla, sto sotto sulla panchina a aspettare i miei amici.
Non ci credo.
0-0, sì, ho troppa paura.
Allora, questa io non so rispondere, sì, Isopara. Vorrei provarla e quindi dico easy, ma sul momento che ti devi buttare di sotto, parissima.
Mamma mia.
Cioè come fai?
Ma perché devo rischiare la vita, cavolo?
Però montagne russe io vado matta, farei tutte le cose più adrenaliniche, no, alte, pazze, quello
paura.
Sì.
Qualche volta mi hanno obbligato a andarci, sono andato. Poi quando l'ho fatto dico, ah, che figata. Però quando sono lì che devo salire, un po' come te che devi buttarti dal ponte, hai detto, no? Uguale. In quel momento lì è pericoloso un po'.
Andremo a Gardaland.
Va bene.
Le cene coi parenti, easy o para?
Para. Para, sì. Perché siamo cresciuti un po' in un ambito familiare strano noi, quindi è sempre stato un po' para, sinceramente. Non mi è mai, ti dico, piaciuto molto fare queste cene, perché per me la mia famiglia era papà, mamma e nonna, che ancora c'è, all'Alzheimer, 90 anni, ma ancora c'è mia nonna. Quindi per me erano quelle. Quando si sommavano altre persone, che non sentivo proprio così tanto vicine, era più una roba di circostanza che mi andava in pari, capito? Come quando frequenti persone che sei in una situazione che comunque devi starci, ma non è che sei così entusiasta uguale. Ti ripeto, per me è papà, mamma e nonna, questa è la mia famiglia, quindi così easy. Se aggiungiamo altri elementi, para.
Per me easy, perché una delle poche cose che mi fa dire, ah, la vita, cioè anche le litigate, zino, cioè boh, non lo so, mi piace, giochi da tavola, poi io mi piace
il clima natalizio, diciamo, tutti insieme.
Sì, mi piace.
Ecco, invece noi non l'abbiamo mai vissuto questo, perché quando gli altri facevano festa, noi lavoravamo. Capodanno, Natale, tutte queste date, diciamo, clou, Epifania, per noi erano date dove si incassava, quindi io non ho mai avuto questa tradizione. Per me oggi il Natale non esiste.
Le feste per voi erano più imprenditoriali, cioè,
sì,
giusto.
Sì.
Incontri qualcuno che sembra conoscerti bene, ma tu non ricordi chi sia. Sempre. Ciao, sì. Che oh, grande, bello vedere.
Grande bro.
Tu puoi dire bro, sì. Io se dico bro è un attimo, sì, imbarazzante, sì, sì. Ciao, sì, bro, mi dicono che sei fuori di testa.
Ciao caro, ciao cara,
così. Poi ti dicono ti ricordi, ma noi ci siamo viste,
che figura. Sì, sì.
No, parissima.
Ma ti trovi le scuse più per cercare di
ricordare,
sì. Cioè, effettivamente... O ti fai aiutare da qualcuno.
Vero, sì, sì. Emily tutte le volte fa delle figure che si ripresentano 10 volte. Mi faccio Emily, guarda.
Anche a me.
Che sì. Lo conosci. L'hai già visto, ti sei presentata 80 volte.
Uguale.
Che figure.
Para.
Parissima. Oddio. Facciamo un gruppo WhatsApp? Easy o para?
Para, troppi. Troppi.
Poi devi silenziare tutte che ti dice un anno, una settimana, sì, per sempre.
No,
non mi interessa quando durerà questo gruppo, ma silenzio.
Giusto. No, para, no, gruppi,
no.
Di WhatsApp.
Quasi archivia. No, sì. Facciamo un gruppo? No, no, fatemi sapere in chat privata.
Chiamami 1000 volte piuttosto. Ma non scrivermi 1000 messaggi perché è un casino. Brutto. Ma io ho fatto un errore in passato, ho collegato il mio telefono, quindi il numero storico di quando ero ragazzino, con all'inizio, che non ero famoso, ti ripeto, il numero del locale aziendale. Quindi adesso c'è un bordello, cioè mi scrivono per i tavoli. Ciao, ho perso il giubbino. Quanto costa un tavolo? Scusa, ma il pullman per venire a number one? Ma non sanno che lì ci sono io a volte. Cioè, adesso ne sono un PR, ma a volte ero io
ho
che rispondevo.
Ho perso il giubbino,
sì,
e tu.
Sì. E adesso mi sono deciso di fare un secondo numero, no? Ma fino a poco fa così,
Non ci credo.
Giuro, faccio vedere i messaggi.
Tu dopo il weekend hai 50.000 chat.
Io in questo momento, se ti faccio vedere il telefono, più di 4.000 chat, te lo faccio vedere dopo, 4.000 chat, che sono roba vecchia che non ho mai risposto, però davo un disservizio a volte perché non rispondevo, ho capito, ho perso carta di tappa, ho perso il giubbino, oppure mio figlio è venuto ieri, cioè le mamme che mi scrivono, no? Cioè follia, giuro.
Assurdo.
Sì, quindi ecco, para.
Parissi, per te,
niente
per
gruppi,
per me in confronto a te è super easy.
Sì, esatto.
Io sono contenta che sei venuto a trovare perché noi ci vediamo sempre in situazioni. Ciao, come
ciao,
va?
Ciao, ciao. Ti ho già vista, bro?
Ciao, bro. Cioè, ci siamo già visti, sì, capito? A number one. Sì. Quelle situazioni così. Quindi sono contenta di averti conosciuto un po' di più.
Io ci tenevo a esserci.
Ti ringrazio.
Grazie a te, Ale, grazie mille.
Io ringrazio tutti quanti, è stata una bellissima stagione. Voi tartassate i commenti con su scritto facciamo una terza stagione, così siamo obbligati a rivederci. Io vi mando un bacio. Ciao.
Se ti è piaciuto questo episodio, condividilo con i tuoi amici. E per tutti gli aggiornamenti, seguici sulle pagine social di Mille Pare. Mille Pare è un podcast di Alessia Lanza, che poi sarei io. Scritto con Costanza Danelon, ripresa e montaggio Davide Tessari. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Da Old Wild West sono arrivati i nuovi Chianina Burger.
Con pecorino e parmigiano, perché qui si mangia italiano.
Bravo Lino, e hanno solo carne 100% di Chianina IGP.
E per questo scelgo Old Wild West. Mix of Fest.